o vieni dimenticato da poeta, oppure vieni ricordato sufficientemente a lungo da diventare antiquariato. Ecco che ricorrono i 700 anni della morte di un uomo e di quell'uomo si fa cerimonia, si fa rito, si fa superstizione. Tutto questo ci dice poco di quell'uomo chiamato Dante, dice molto su di noi. E quindi proviamo a ragionare su che cos'è questo Dante D, in modo critico, serio, ma come sempre, prima sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Da questo eccesso di storia, gli istinti del popolo vengono turbati e al singolo, non meno che alla totalità, viene impedito di maturare. Da questo eccesso viene instillata la credenza sempre dannosa nella vecchiaia dell'umanità, la credenza di essere frutti tardivi ed epigoni. Per questo eccesso, un'epoca cade nel pericoloso stato d'animo dell'ironia su se stessa, da esso in quello più pericoloso ancora, del cinismo. Queste sono parole di Nietzsche. Nietzsche che espresse molto spesso il timore di essere trasformato in un oggetto d'antiquariato, cosa che però accade molto spesso, anzi, quasi sempre, quando la storia finisce per dominare sul presente. La storia intesa in un modo ben preciso, la storia antiquaria. Quella frase così penetrante, così vera di Nietzsche, la credenza sempre dannosa nella vecchiaia dell'umanità, ovvero l'idea che noi siamo sempre epigoni, siamo sempre discendenti, siamo sempre qualcuno che è venuto dopo e che il valore di quello che facciamo noi oggi sarà sempre minuscolo rispetto a quello che è stato fatto ieri. Questa idea è una malattia intellettuale contro Nietzsche tentò di scagliarsi per tutta la sua vita. E non solo Nietzsche. Lui però era molto consapevole che la debolezza ama gli idoli e gli idoli nutrono la debolezza, perché noi produciamo idoli quando sentiamo di mancare di qualcosa, ma non solo, quando di fronte a quella manchevolezza sentiamo la necessità non di reagire, di costruire qualcosa, ma di colmare quel vuoto, e allora produciamo idoli, idoli che nascono dalla debolezza e nutrono la debolezza in un circolo vizioso devastante. Nietzsche sapeva che dalla storia antiquaria una civiltà decadente trae le proprie illusioni utili ad autoconservarsi e quella decadenza nell'antiquarietà del passato trova il proprio nutrimento. E soprattutto Nietzsche conosceva il pericolo di questo sentimento, acerrimo nemico di ogni pensiero critico, di ogni cambiamento. Ecco, sono abbastanza certo che anche Dante sapeva tutte queste cose, ma a 700 anni di distanza chi le capisce più le sue proteste? Perché certo, anche Nietzsche non può più protestare se qualcuno lo trasforma in idolo. Ma Dante è più difficile da capire e quindi è più facile da utilizzare come un oggetto d'antiquariato. Nietzsche distingueva tre approcci nei confronti della storia. Lui diceva che in primo luogo c'è la storia monumentale, ovvero il tentativo di cercare nel passato modelli, maestri, esempi per vivere meglio oggi. Questo è un approccio anche utile quando non è fine a se stesso, e poi vedremo perché. In secondo luogo c'è la storia antiquaria, che è quella veramente deteriore. Cercare nel passato la giustificazione a conservare il presente, trovare quei valori e molto spesso inventarsi quei valori e quelle rappresentazioni che mi permettono di dire è meglio che le cose oggi stiano così, stiano a immagine discendente di quel passato in realtà mai spesso realmente avvenuto. E poi c'è la terza storia, la storia critica, che è quella che Nietzsche ritiene essere fondamentale, guardare alla storia come esempio negativo. guardare a ieri per cercare le cose da abbattere al fine di crescere, di maturare, emanciparsi dalla storia. Questo è il tentativo della filosofia di Nietzsche, ed è il tentativo non solo di Nietzsche, ma di tantissimi grandi intellettuali, fra cui anche gli intellettuali che oggi vengono trattati come oggetti d'antiquariato. La storia critica, però, è un atteggiamento molto più complesso rispetto agli altri, perché ci rende responsabili del nostro presente. Non solo, ci chiede la forza di guardare a quel passato combattendo l'istintiva ammirazione, combattendo la necessità di consolazione, combattendo l'idea che quel passato mi possa giustificare. E questo non è facile. Il coraggio di usare quel passato per abbattere quello che è successo, per cambiare, per fare del mio presente quello che io desidero e non quello che una qualche illusione mi ha convinto che il mio presente è. E ogni grande artista ha adottato come atteggiamento la storia critica, Dante compreso, perché cos'altro è l'arte se non il tentativo di guardare al passato, riconoscere i linguaggi, gli strumenti, la materia e quello che compone l'arte e usarla in modo da rendere obsoleto quello che ieri veniva fatto. Questa è l'arte, e lo è sempre stato. E l'arte, infatti, critica sempre il passato, persino quando lo rappresenta. E cos'altro è la Divina Commedia se non la rappresentazione perfetta del tentativo di rovesciare un ordine passato per cambiare il presente? Usare il passato, usare i personaggi, le idee, le istituzioni che sono passate rispetto all'autore Dante per produrre un cambiamento nel presente dell'autore. Questo era la Divina Commedia. Era un libro politico, un libro che oltre ad avere un connotato artistico e linguistico aveva un fortissimo messaggio per il suo presente. Il modo in cui però oggi si sente raccontato Dante, purtroppo sta a metà strada fra la storia monumentale e quella antiquaria. E questa è una tragedia per Dante stesso e per tutti quelli che potrebbero innamorarsi di Dante, ma con questo atteggiamento lo perdono e non lo comprendono. Vedete, noi viviamo un'epoca intimamente antiquaria dal punto di vista culturale, e questo Dante di 700 anni dalla morte del grande sommo poeta non fa eccezione. Come vedremo, forse è uno degli esempi più deleteri di questo atteggiamento di antiquariato culturale. E questo, cioè l'esistenza di una storia antiquaria, di un atteggiamento culturale di antiquariato, è sempre il segno della mancanza nell'attualità di idee, stimoli e personaggi. Perché quando manca ciò nel presente, allora andiamo a pescare nel passato. Ma se il passato non produce qualcosa di nuovo per il presente, allora ci rifugiamo in quel passato. Infatti, il vuoto del nostro presente, attualmente, non è veramente colto da nessuno che sia in vita. E quindi dobbiamo usare persone che in qualche modo hanno rappresentato grandezza nel passato. Il bisogno di una guida, di un maestro, di qualcuno che ci disegni una mappa, è comunque molto presente e noi lo cerchiamo. E oggigiorno il panorama degli intellettuali nel nostro presente è desolante, è veramente desolante, perché molto spesso gli intellettuali fanno il gioco della pancia delle persone, questo lo vediamo molto spesso, però quel bisogno c'è. Così si pesca dal glorioso e immaginario passato. Perché di nuovo, ricordiamoci che quel passato che oggi, durante questo Dante D, si vorrà spacciare come un passato di gloria, in realtà non è un passato di gloria, è un passato molto peggiore rispetto a quello che è il nostro presente, sotto tantissimi punti di vista. Certo, c'è un vantaggio, c'era Dante, oggi un Dante forse non c'è. E a quel punto lì, quel passato, con tutti i suoi pezzi, con i personaggi, con le idee, con gli avvenimenti, si trasforma in un oggetto di antiquariato. E quell'oggetto di antiquariato, ed ecco la vera tragedia, si trasforma nella giustificazione del presente e diventa quindi un ostacolo al cambiamento, perché diventa un oggetto che permette di dire a chi vuol cambiare il presente: guarda che noi siamo eredi di quello lì. Ah, ma stai scherzando? Guarda che cambiare il presente oggi significa criticare quello lì. E tutto ciò è deleterio. Dante diventa strumento di conservazione, quando Dante nella sua vita non voleva essere strumento di conservazione ma di cambiamento. E questo è qualcosa di di importante su cui riflettere. E lo si vede, prima di tutto, nello stantio nazionalismo letterario che imperversa. Dante, attualmente, rappresenta l'idea che la letteratura che conta, uno, è solo italiana, due, è solo quella di un lontano passato. I contemporanei italiani, manco l'ombra, pensate nelle scuole. Nelle scuole la situazione è drammatica, altro che l'inferno dantesco. Nelle scuole, quando si parla di letteratura, e non parlo di un ITIS, non parlo di un istituto di ragioneria, parlo del liceo classico, parlo dello scientifico, dove di letteratura comunque bisognerebbe parlare in modo approfondito, beh, la letteratura che viene trattata è tutta quanta italiana. Non c'è un Milton, non c'è un Tolkien, non c'è una Mary Shelley, non c'è una Virginia Woolf, e questo per stare un po' nel passato, immaginiamoci i contemporanei, se all'interno della letteratura italiana non troviamo un Calvino, non troviamo un Rodari, non troviamo un Landolfi, immaginatevi se potremmo mai trovare un Faulkner, un Philip Roth, ma stiamo scherzando. Quindi in realtà c'è questo atteggiamento di nazionalismo letterario che serve proprio a convincere lo studente che guarda che il passato da cui provieni, le radici in cui metti i tuoi piedini santi, quello è il luogo che ti può dare la solidità umana che stai cercando. E invece non è così. Non solo per le scelte didattiche, le scelte di autori e via dicendo, ma anche perché in realtà il mondo oggi parla un linguaggio diverso rispetto a quello che veniva parlato dai Foscolo, dagli Svevo, dai Verga, e questo non significa sminuire questi grandi autori, significa capire che in realtà la letteratura è molto di più rispetto all'idea retrograda, pregiudiziale di una letteratura italica, pura, e radicata in un passato che tutti quanti possiamo riconoscere come grande, ok? E applausi, applausi, applausi. Gli studenti a quel punto lì non si appassionano più alla letteratura, ma le pagano un tributo. Noi, nelle scuole, quando studiamo, quando leggiamo Dante, non leggiamo Dante. Noi paghiamo un tributo a un passato che non esiste, a un passato che è il desiderio culturale di ripeterci: guarda quanto grandi siamo stati. Oggi siamo un po' una merda, ma cavolo, siamo stati grandi veramente. Sì. Oggi ci abbiamo Piperno, ma ieri avevamo Dante. Tutte queste cose, ragazzi, sono un problema perché, lo ribadisco, il ragazzo non legge più Dante, non entra più in contatto con non tanto quello che Dante voleva dire, ma quello che Dante oggi può dire a un ragazzo di 16 anni, che può dire qualcosa. E invece non si fa questo. Si fa pagare un tributo alla letteratura, a Dante, al passato. E quando poi questi ragazzi crescono, superano il trauma, quindi si dimenticano di quanto è stato faticoso leggere tutti e tre i canti, tutti e tre i libri della Divina Commedia, tutto quanto, e quindi superano quel trauma, si convincono da adulti, perché poi si rincoglioniscono del tutto, che la cerimonia dantesca, quel tributo pagato, è utile. Che è utile perché in primo luogo li conserva nell'idea che hanno di sé. Sono italiano perché c'è Dante che 700 anni fa ha scritto roba fighissima. Ma in secondo luogo perché, proprio come quando siamo bullizzati in fondo all'autobus, e quando cresciamo un po' possiamo noi bullizzare gli altri in fondo all'autobus, visto che noi abbiamo pagato il tributo a Dante, ma non a Dante, a questo nazionalismo letterario, quando poi abbiamo un figlio, due figli, tre figli, cazzo se anche loro devono pagare il tributo. Anche voi, giù la testa, e leggetevi il quinto canto, o ascoltate il terzo canto da uno che ne sa più di voi. Pagate il vostro tributo. E perdonatemi, ma è un'idea non solo antiquaria, ma veramente, veramente oscena della cultura e della letteratura. Perciò noi oggi paghiamo un tributo a Dante. E lo pagheremo per tutto questo 2021, perché le iniziative sono tantissime. E io me le sono anche lette, ragazzi. Ce ne sono alcune di interessanti, e non voglio sputare sentenze su tutti. Ce ne sono, però quasi tutte sono veramente qualcosa di vetusto, ma vetusto e vetusto in una maniera pesante. Mattarella, peraltro, proprio questa mattina l'abbiamo letto durante il rassegnato stampa, Mattarella, che è diventato Dapparella, non lo so perché, Mattarella ha detto bene e male al tempo stesso, perché ha detto: non bisogna attualizzare Dante perché Dante è eterno. Ok, Al netto del fatto che bisognerebbe fare un po' di psicanalisi a questa frase e aprirla un po' e capire cosa vuol dire attualizzare un autore, cosa vuol dire un autore eterno, ma lasciamo stare questo. Ha detto, da un lato bene, perché sì, la poesia è eterna. È eterna perché, l'abbiamo detto tante volte qui su Daily Cogito, perché a volte capita che qualcuno riesce a toccare corde talmente profonde da far risuonare quei sentimenti, quelle angosce, quei terrori, quelle gioie, quei desideri, quell'ispirazione anche oltre i confini di una lingua, di una cultura e anche di un'epoca. E quando io oggi leggo Paolo e Francesca nella Divina Commedia, beh, io sono abbastanza persuaso del fatto che l'ispirazione e quel sentimento nostalgico, romantico e angoscioso e tragico che mi colpisce leggendo quelle righe, probabilmente lo provava anche un fiorentino del 1500 e poi un toscano del 1780 e magari un brasiliano del 1905. Questa è un'idea che io mi sono fatto della letteratura, che la letteratura diventa immortale o eterna quando riesce ad andare al fondo delle cose e far risuonare corde che condividiamo più o meno tutti. Quella è l'universalità. Quindi ha detto bene da un lato Mattarella, la poesia è eterna, però poi ha detto male. Detto malissimo, non va attualizzato. Cosa vuol dire non va attualizzato? Se la poesia è eterna, significa che Dante è sempre attuale. Ma invece l'attualizzazione è fondamentale. Sapete perché non va attualizzato? Perché attualizzare Dante significa produrre un cambiamento. Perché Dante, ciò che ha detto in quel momento in cui scriveva la Divina Commedia, quando lo trasponiamo all'oggi, capiamo che il messaggio che rimane è che tu devi usare la storia, il passato per cambiare il tuo presente, perché è questo poi che passa, è questa la Divina Commedia. Insomma, il messaggio di Mattarella è: studiate, elogiate Dante, ma non capitelo, perché se lo capite vi sentite di prendere in mano la vostra vita e ribellarvi a questa antiquarietà culturale che fa un po' male a tutti. Quindi dimentichiamoci le radici della Divina Commedia, che è stata un'opera partorita in esilio, quindi in un momento di grande sofferenza, in uno stato d'animo non certo propenso alla conservazione in nessun modo, un'opera odiata e rigettata da buona parte dei suoi contemporanei e che ha avuto bisogno di molto tempo, molto lavoro per essere riscoperta, valorizzata, e invece sembra che no, un genio venuto fuori dal nulla, tac, questa opera non è così, non è così. Nietzsche di Dante scrisse varie cose, però c'è una frase che poi è interessante. Disse: Dante, iena che scriveva poesie sulle tombe. Ovviamente questo può essere interpretato in tanti modi, perché Nietzsche poi è criptico e le sue opinioni sugli scrittori e i pensatori del passato non erano particolarmente chiare molto spesso. Però in questa duplicità di interpretazione possiamo dire, certo, da un lato è una iena che scriveva poesie nelle tombe, sulle tombe, cioè che sfruttava la morte altrui per la propria fama. Dall'altro lato, dal mio punto di vista, intanto la iena nella simbologia di Nietzsche, quando viene utilizzata, non è una creatura presa in modo negativo. Ma in secondo luogo, una iena che scrive poesie sulle tombe è perché, di nuovo, usa il passato in modo critico. Cioè usa le tombe per produrre poesia, quindi non è una cosa necessariamente negativa. Ed è esattamente questo Dante, è qualcuno che ha usato il passato per criticare il presente. Altro che storia antiquaria, altro che storia monumentale. Tutti quei personaggi che si sciorinano in mezzo alla Divina Commedia non sono ossequiati, sono denunciati continuamente, con grande ironia e satira peraltro. Dante non scrisse la Divina Commedia affinché Roberto Benigni, con tutto il bene che gli si può volere, ripetesse per la 397esima volta in Rai il suo monologo sul canto quinto della Divina Commedia. Ma insomma, basta! Basta! Vi prego, basta! Non ha scritto per dare all'Italia la sua lingua. Altra retorica antiquaria, che quando uno poi va a guardare veramente come si è sviluppata il linguaggio della Divina Commedia e poi i secoli successivi, capisce che in realtà Dante era un appassionato della lingua, ma non è che ha inventato l'italiano come spesso si suol dire. Anche questa è una retorica nazionalista che sicuramente può essere ispirante per un certo tipo di sensibilità, però rende bassa, al di là del fatto che le lingue non nascono nei libri I libri rielaborano le lingue e molto spesso in modo non corretto e vengono dimenticati e tutto quanto. Però sicuramente era appassionato della lingua volgare, della lingua delle madri, della lingua alta, nobile, ma certo, ma non ha inventato l'italiano. Ma noi abbiamo bisogno di ripeterci questa cosa per farci coraggio. Dante non ha scritto la commedia per dare a noi, esseri umani del XXI secolo, la consolazione di un passato che immaginiamo grandioso e che invece avremmo odiato se ci fossimo trovati lì. Non l'ha fatto per questo. È proprio un tentativo basso, basso di leggere la Divina Commedia. Non ha scritto la Divina Commedia per nutrire l'ideale di genio che al tempo stesso ci ispira, però ci fa sentire al sicuro, perché viene neutralizzato. Vabbè, lui era un genio, quindi la Divina Commedia la guardo un po' come in 2001 di Sé nello spazio le scimmie guardano il monolite. Ok, il monolite è lì, zac, la Divina Commedia, e noi giriamo, guardiamo questa roba, diciamo, è sicuramente fighissima, perché è una roba strana, però non la capiamo, non la sentiamo nostra. Quindi è neutralizzata quella genialità. E non l'ha scritta la Divina Commedia affinché milioni di studenti in DAD, in didattica a distanza, dovessero sorbirsi l'ennesima lectio magistralis da un tizio che ripete da 40 anni le solite cose. Basta! Basta! Non se ne può più. E il fatto che sia il 700° anniversario della morte poteva essere invece un atto di emancipazione da questa retorica orribile. Invece no, abbiamo di nuovo tutti i dantisti, tutti quelli che da 40 anni vanno avanti a ripetere a memoria le stesse cose, che adesso andranno davanti a Zoom con webcam de merda e microfoni assolutamente inaccettabili a ripetere la stessa cosa, però senza le seggioline del teatro, senza niente, ma fidatevi, con gli stessi finanziamenti. Dante, questa roba qua l'ha scritta per cambiare il suo presente. E se noi non ci ripetiamo questa cosa, allora ci dovremo arrendere di fronte all'ennesimo schermo in cui un dantista a caso ripete le stesse cose degli ultimi 20-30 anni. E ha scritto per cambiare il suo presente usando la lingua contro la lingua, e non aspettando che la Crusca desse l'autorizzazione per un cambiamento della lingua. Sicuramente nella Divina Commedia lui ha innestato dei moti di cambiamento della lingua, che però poi cambiano sulla base del come le persone cominciano a utilizzare quelle proposte, perché è l'uso che fa della lingua un linguaggio effettivo, efficace, e non perché decidiamo che la lingua è fatta in un certo modo. L'ha scritta per cambiare il presente usando la propria testa, la propria ragione contro la storia, contro il passato, mentre noi usiamo il presente per resuscitare un passato che neanche è mai esistito. L'ha scritta tentando di denunciare un presente che tentava di autoconservarsi. E oggi quegli stessi guelfi che l'hanno esiliato e contro cui lui ha cercato di combattere e contro cui ha scritto la Divina Commedia, in parte, quegli stessi guelfi, 700 anni dopo, usano Dante per mandare avanti la loro baracca. La tragedia? La tragedia è che forse oggi non c'è un Dante, o forse siamo così scemi da non accorgerci di dove sta il Dante, dove sta la commedia, e forse solo fra qualche anno ci accorgeremo che era lì e non l'abbiamo riconosciuto, e quando lo riconosceremo forse lo insulteremo, perché siamo un po' tutti guelfi neri quando siamo presi dalle comodità della vita, non è vero? Ecco, c'è un'unica soluzione secondo me da questa impasse, c'è un'unica soluzione: non nutrire questa farsa culturale fatta di giornalisti che, mentre trattano l'informazione i loro lettori da dementi, come se fossero spazzatura, dicono beh però Dante, fatta di politici che sono interessati soltanto al proprio tornaconto, a reiterare il proprio ruolo, però nel frattempo dicono beh però Dante, intellettuali che da decenni seguono sempre e soltanto non la voce della propria ragione, la voce delle loro obiezioni, dei loro ragionamenti, ma la pancia della gente e dell'opinione pubblica, e continuano a ripetere però Dante. Sentimi qua, vuoi leggere Dante? Leggilo, Fallo fino in fondo, fallo nel silenzio della tua stanza, della tua testa. Sentilo. Non metterti ad ascoltare quelli che ti dicono che Dante diceva questo, che fanno la parafrasi, ma no, no. Leggilo, non capirlo e rileggilo e cerca di capirlo, cioè di attualizzarlo, di sentirlo nella tua vita, di sentire l'energia della sua denuncia di fronte a quelli che sono i tuoi problemi. E quella roba lì nessuno te la può dare con un video su Zoom, manco io, infatti non sto parlando di quello. Quindi fallo nel tuo silenzio, dagli il tempo di cambiarti, di darti strumenti e non prestarti al gioco di chi lo vuole trasformare in una cerimonia. È in un oggetto d'antiquariato. È il primo modo per dire: io di Dante non ci ho capito un cazzo. Ecco, questa è la mia opinione su Dante di 700 anni dalla morte del sommo poeta. Sono un po' commosso, però spero di aver dato qualche strumento interpretativo. Se volete ascoltare qualcuno che parla bene di Dante, lo sapete dove andare, dal mio amico Roberto Mercadini, che è uno interessato a Dante, non alle cazzate. E quindi insomma ci sono tante persone che ne parlano in modo interessante, basta saper cercare e non arrendersi alla prima cosa che la cultura nazionalista culturale ti dà in pasto per darti il contentino e farti dire: hai visto? Eravamo fighi. Io no, ma eravamo fighi, eh? Ma che consolazione di merda. Detto questo, io spero quindi di aver fatto un discorso interessante, utile, che siate in disaccordo o meno, insomma, parliamone. E se siete in live adesso non uscite, perché apriamo anche la chat vocale per dibattere un po' di questo argomento. Se invece avete ascoltato in differita, beh, condividete, fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori e condividetelo anche su quei gruppi di dantisti che si incazzeranno come delle bestie. E voi non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.